Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing. E in un giorno un po' inconsueto, qui per voi ci sono Los Alejandros.
Ciao bello.
Ciao bello.
Ma siamo era da tanto che non facevamo un podcast da soli.
Una settimana, sì. Esatto. Da soli no.
Perché non mi capisci più una volta.
C'è un problema. Problema di comunicazione. Come avrete notato, siamo usciti di lunedì e non di martedì. Però non possiamo fare spoiler, no. Quindi domani capirete perché. Però lo spoiler che possiamo fare è andarvi a dire quali sono le notizie di questa settimana, che pure se abbiamo anticipato un giorno so comunque fighe. La prima, la Treccani ha aggiunto un termine molto particolare che ci darà secondo me da discutere in questa puntata.
Andiamo.
E riguarda chiaramente mondo social, digital, insomma, ci siamo dentro.
E quattro passi
in giro per le città. Ci siamo dentro con tutte le scarpe. La seconda notizia riguarda la nascita di un'associazione molto importante per il nostro settore qui in Italia. Terza notizia, Amazon fa una cosa non troppo nuova nel settore, ma molto interessante. Quarta notizia, usciamo dalla serie Instagram testa cose al sequel. Instagram lancia cose, perché
lancia cose.
Lancia cose non fuori dalla finestra. E poi dopo entriamo nel mondo Kinder, ma non nell'ovetto. Sei pronto? Sei pronto?
Sì, io spero che abbiano riso tutti coloro che ci stanno ascoltando. È stato un momento bellissimo.
Prima notizia della settimana: Treccani ha aggiunto ufficialmente ai neologismi del dizionario online il termine smombi. Termine che, leggo la definizione ufficiale,
Mi è una grasi,
esatto. È il risultato dell'unione tra smartphone e zombie. E come definizione ufficiale, lo smombi è chi cammina per strada senza alzare lo sguardo dallo smartphone, rischiando di inciampare, scontrarsi con altre persone o attraversare la strada in modo pericoloso. È un termine appunto che nasce dalla crasi di queste due parole, smartphone e zombie. È in realtà nato nel 2008 in Germania. Nel 2015, sempre in Germania, era stata addirittura eletta parola dell'anno per il dizionario tedesco. E pochi giorni fa Treccani l'ha inserita nel vocabolario online. Primi utilizzi qui in Italia fanno riferimento ai periodi del 2016, però insomma adesso è entrata ufficialmente nei neologismi, quindi riconosciuta anche nel linguaggio insomma comune italiano, quindi non è più una parola inventata. Ale, smombi.
Serviva, non serviva questo
serviva, neologismo? Serviva, non serviva, che ne pensi?
A quanto pare sì, perché comunque insomma il fatto non è sbagliato utilizzare lo smartphone, cioè è chiaro che ovviamente non si vuole intendere questo.
Non
con,
si vuole demonizzare l'utilizzo.
Non è sbagliato ovviamente controllare un messaggio mentre si sta camminando. Il problema è che ovviamente il problema è quando assumi quel fare da zombie
in cui non ti rendi conto proprio del mondo.
Non ti rendi conto e magari fai come quello di Limitless che fa un passo ed è arrivato a 5 isolati più avanti, però tu quello non è che l'hai fatto correndo, ma l'hai fatto sta guardando uno smartphone e magari attraversando anche la strada.
Insomma, esatto, quindi. Perché allora, sicuramente non ha lo scopo di demonizzare l'utilizzo del telefono, è capitato a tutti utilizzarlo mentre si cammina, però comunque fa riferimento chiaramente a quelle persone che proprio si ritrovano a camminare tanto tempo senza proprio staccarsi dal telefono ed effettivamente risultano pericolose. Magari sei sul marciapiede e tu non sai dove passare,
esatto.
Ok, lì va bene, si attraversano senza accorgersi che è rosso. È pericoloso.
Fa ridere perché comunque nell'immagine che abbiamo visto nella nostra fonte, cioè comunque è un cartello che è stato messo in quello che immagino essere un centro commerciale o comunque un aeroporto, un treno, in un centro commerciale.
Sì, in un centro commerciale, in Germania.
È come piccolo nudge, diciamo, che funziona per non utilizzare il telefono per troppo tempo mentre stai camminando.
Esatto.
Spinta gentile a dire guarda le vetrine.
Esatto, goditi un po' il centro commerciale, ma in generale anche tutto quello che c'è intorno. Seconda notizia della settimana: è nata Asso Influencer, che non è una nuova carta del mazzo da poker, ma è la prima associazione italiana per influencer e content creator. O meglio, ancora meglio, la prima associazione italiana riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico Italiano, che l'ha inserita nelle associazioni ufficiali della nostra nazione.
Ufficiose.
Ufficiali. È praticamente un'associazione che ha l'obiettivo di difendere i diritti degli influencer, diritti che riguardano i compensi, ma anche quindi fornire servizi di tutela legale e di difesa dei compensi, ma anche servizi di networking e di formazione. Allora, è appena partita la campagna di tesseramento, quindi nel caso foste interessati potete tranquillamente andare sul sito assoinfluencer.org. Fino a dicembre potete tesserarvi con un prezzo scontato. È interessante però perché effettivamente è un passo nella creator economy a livello nazionale molto importante, perché comunque il content creator è stato di recente, se non erro, riconosciuto come una professione vera e propria. In Italia si parla di circa 350.000 professionisti del settore dell'influencer marketing solo. È un'industria che vale solo in Italia 280 milioni di euro, ma nel mondo vale già 14 miliardi, sto leggendo fonte ADN Kronos, e qui in Italia tra il 2021 e il 2020 ha avuto un più 15% di crescita, quindi qualcosa che sta crescendo, che è concreto e che, come ogni cosa nuova, ha bisogno di essere regolamentata, ma anche nelle figure che se ne occupano di essere tutelate.
Ti rendi conto che sono 350.000 in Italia i professionisti dell'influencer marketing?
Esatto, sono tantissimi. Okay. 350.000.
No, tantissimi.
Sono tantissimi.
Non me l'aspettavo questo numero. Ma anche qui, diciamo, se serviva o non serviva, la domanda che molti si potrebbero fare a livello comunque anche di priorità per il nostro settore, che è quello del digital e quello dei social, che comunque hanno bisogno di tante regolamentazioni, di tanti diritti, di tanti doveri, di tanti controlli, e sinceramente gli influencer comunque si può apprezzare e non apprezzare questo tipo di professione, ma molto spesso si può capire e non capire questo tipo di professione. È innegabile che però la figura dell'influencer ha cambiato un po' il mondo,
sì,
dei,
esatto,
media,
esatto.
Perché ormai no, è come prima si prendeva il testimonial o l'ambassador di un brand, adesso magari gli influencer vengono presi anche in modo molto costante, non solo per un post così ogni tanto, vengono presi e messi al centro di strategie.
E poi sono l'evoluzione di quelli che negli anni 80-90 erano i brand ambassador.
Esatto,
no?
Esatto, è proprio esattamente quello, come ci sono diritti che magari, come ci sono, ecco, associazioni o comunque organizzazioni che tutelano i diritti di questo tipo di interessati, era sensato, giusto o non giusto, diciamo, era sensato che se ne creasse uno anche per questo tipo di professione.
Sono d'accordo. Quindi sono d'accordo, perché comunque l'influencer alla fine nient'altro è che una figura che si è evoluta nel contesto digital e social, ma nient'altro è che un opinion leader, per cui una persona che riesce effettivamente ad influenzare gruppi di persone affini.
Sappiamo,
ed è una
magari
dinamica sociale che esiste,
esatto,
da un botto di tempo ormai.
Quello che possiamo immaginare è che comunque chi può sentire questa notizia la prima cosa che pensa è ma chi si... Cioè, invece, chi si rivolge all'influencer come viene tutelato? Questo ovviamente è un altro discorso a cui anche noi siamo molto aperti, perché siamo perfettamente d'accordo con questo discorso, con entrambi i punti di vista, perché da una parte bisogna tutelare sempre entrambi gli interpreti, no?
Certo.
E quindi dall'altra parte sicuramente speriamo che ci sia anche un occhio maggiore, ad esempio, a tutte le politiche commerciali che vengono applicate dagli influencer stessi, insomma.
Esatto.
Per rendere questa professione in linea da un lato e dall'altro, insomma.
Vi invitiamo a farvi un giro sul sito, se non lo trovate chiedetecelo in DM che ve lo inviamo, perché così riuscite ad avere anche un po' chiaro quello che di cui si tratta. Terza notizia della settimana, entriamo nel mondo della musica. Amazing, Amazon.
Quanto ti piace sia Amazon che la musica, quanto,
esatto,
piace.
Un sacco.
E con la console poi accanto, l'abbiamo,
esatto,
detto la nostra ascoltatrice.
Sì, l'abbiamo detto,
è vero,
cioè,
detto
nuovi microfoni, c'è una nuova console, raga. Nostalgia, portami via. E Amazon ha lanciato Amazon Music Live, tramite il quale porterà su Prime concerti e live musicali. Praticamente sta continuando quel processo che porta dallo streaming al live streaming in maniera molto ampia. Probabilmente stiamo vivendo questo momento di transizione dalla TV normale ad una sorta di TV in live streaming, perché non è l'unico Amazon che lo sta facendo. Lo streaming comunque, il live streaming comunque funziona, perché perché Twitch anche comunque ha un grosso spazio online, ma anche in ottica musicale e di concerti, anche Apple Music aveva fatto una funzione del genere, si chiama Apple Music Live, che streama solo su Apple Music, e praticamente ha annunciato un programma di un piano di live nei prossimi giorni che verranno streamate dopo alcuni incontri sportivi. Si parla con riferimenti ad orari e palinsesti americani, quindi negli Stati Uniti, però per esempio, per farvi un paio di nomi, il 27 ottobre ci sarà alle 6 di mattina ora italiana il concerto di Lil Baby, una performance di Lil Baby, e il 3 novembre
performance,
e ci sarà la ragazza che ha fatto diversi TikTok trend, che è Megan Thee Stallion, che ha fatto, se non ero, la canzone quella I'm a Savage
Classic, cugina di Staglio Olio, no?
Prego Ale, cosa ne pensi della notizia? Dai, molto allora, rapida.
Scherzi a parte, mi piace un sacco come sta differenziando il proprio catalogo Amazon.
Tantissimo.
Perché non è un vero e proprio catalogo, ma è una vera e propria offerta di visione, offerta di intrattenimento. Mm-hmm. Da questo punto di vista, parlando di intrattenimento, hai detto Twitch, possiamo dire TikTok, perché comunque ne stiamo parlando tanto in queste settimane, ma in generale in questi ultimi 18 mesi, dai, principalmente. Sì. E Amazon sta facendo un po' la stessa cosa lì, a livello di intrattenimento. Mentre magari c'è
diverse fette però di intrattenimento.
Esatto,
figa per
capito?
Questa
c'è
cosa,
la parte calcistica, la parte di musica. Sarà molto interessante, perché qua bisogna vedere sempre un po' il quadro d'insieme, a prescindere dalla notizia, che ovviamente è figa, dai, su, cioè, uh-huh, ci piace. Bisognerà vedere innanzitutto se all'aumentare del catalogo, all'aumentare dell'offerta di intrattenimento, poi succederà qualcosa magari anche a livello di prezzo, se sarà
già l'aveva
qualcosa,
alzato a esatto, settembre, per cui probabilmente l'aveva previsto.
Sarà, diciamo, sempre più qualcosa in pay per view, insomma, o cose del genere, però si avvicinerebbe forse troppo alla parte di a un normale Sky, per dirti.
Esatto.
Quindi, da questo punto di vista, però dall'altra parte è molto interessante notare che Amazon, la storia di Amazon parte che vendeva solamente libri,
sì,
e poi ha detto voglio vendere qualsiasi cosa.
Sì.
Qua sono partiti dicendo voglio fare un certo tipo di intrattenimento, partendo magari da quello che già faceva un competitor, e stanno andando molto oltre. Quindi chissà che non abbracceranno anche altre parti del mondo intrattenimento.
Tra l'altro, notizia molto collegata che non abbiamo inserito nelle notizie, quindi prenderà un po' come notizia bonus, anche TikTok sta lavorando per esempio nella direzione dei podcast.
Ah sì, esatto.
Ed è molto interessante, perché ci sono dei player che si stanno veramente differenziando in ottica, proprio hanno una mission molto ampia ma anche molto precisa, che è quella dell'intrattenimento di un determinato tipo. TikTok sta seguendo la sua strada, Amazon sta seguendo la sua strada. Dall'altro lato ci sono forse due player iper competitor, che sono i maggiori competitor, che li vedo un po' stagnanti, da una parte Netflix e dall'altra Instagram, proprio considerazione iper polemica.
Sì, vabbè, ma la riflessione lì, anche ad esempio se guardi Disney Plus, per esempio, là invece stanno facendo un lavoro che stanno pompando il catalogo in un modo
chiaro,
in un modo allucinante. Però Disney Plus ha una forza che è rivolto a una nicchia già molto specifica,
e anche molto fidelizzata.
Molto
abbiamo
fidelizzata,
festeggiato qualche settimana scorsa il compleanno di Disney, per cui
esatto, quindi insomma è molto interessante. Però sì, la provocazione che hai fatto tu è esattamente quello di cui stiamo parlando dall'inizio di questa notizia, cioè nel senso che abbiamo parlato di piattaforme che stanno sperimentando, si stanno evolvendo e sembra che saranno sempre di più delle vere e proprie holding.
Sì, da un punto è vero,
di vista
è vero,
dell'intrattenimento.
È
non
vero.
Sta dicendo così.
È vero,
c'è intesa tra di noi.
È roba profonda questa. È roba profonda. È un po' meno profonda la quarta notizia della settimana, fratelli. C'è Instagram che ha lanciato una cosa, in realtà molto interessante questa qua.
Oh, vedi, infatti che ne parliamo sempre male.
Sempre male. Oggi cambiamo i toni.
Instagram testa cose o lancia cose carine.
Carine, stavo oggi guardando. Carine, esatto, proprio l'off topic, anzi lo spin-off, ha lanciato il Creator Portfolio, ossia una funzione che permette ai creator di creare appunto un media kit tramite il quale si possono presentare ai brand per fare partnership. E detto in maniera molto più povera, proprio un portfolio che appunto permette di mostrare insight, per cui dati sulla reach, sulle impression, sull'engagement, e proprio mostrare i lavori che hanno già fatto con altri brand e con altre partnership. Un po' diciamo va a coprire un po' quel gap che molto probabilmente creator o pagine che anche ci stanno ascoltando cercano di coprire tramite Canva, no? Vai su Canva e ti fai la presentazione della pagina, del tuo engagement e tutto quanto.
O te fai il sito.
Insomma, o te fai il sito, esatto. Mi sembra una funzione molto interessante.
No, molto 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 interessante. Esce fuori comunque da un'analisi, per ammissione dello stesso Mosseri, da un'analisi di soddisfazione da parte dei propri creator, perché è chiaro che cioè molto spesso alcune funzioni possono essere magari utili da un punto di vista di fruizione dei contenuti, come ad esempio le guides,
esatto.
Ad esempio se ne parla
molto poco,
non se ne parla più, però magari sono molto molto utili. E per la parte invece del portfolio, anche per una serie di per tutta una lista di case study, anche una sorta di mini sito web, Instagram comunque era abbastanza limitato. È pur vero che il biglietto di presentazione dei creator, in teoria, sulla piattaforma
dovrebbero essere
proprio i contenuti, però è chiaro che attraverso i contenuti magari i post pinnati, ecco, un minimo aiutano, perché magari puoi scegliere magari di pinnare quelli che sono particolarmente significativi per te, però ecco, a livello di portfolio, esperienza, storia, come sei arrivato fino a lì, a quel momento, a costruire contenuti, mancava un elemento di questo
tipo. Mi immagino tipo il voler presentare una rubrica, no? Tu tramite il feed non riesci, se sei un brand partner non riesci più o meno a capire, invece magari c'è una rubrica che va particolarmente forte, allora riesci a presentarla tramite il portfolio.
Ma sì, assolutamente, ma serve anche molto di più ai brand che appunto vogliono collaborare con gli influencer, che magari, come dici tu, devono fare chissà che tipo di presentazioni, mentre magari basterà, ecco, la parte portfolio che faciliterà più questa opzione. Secondo me faranno comunque, cioè il sito web ci sarà
sicuro,
la presentazione
sicuro.
Su Canva famosa sicuro. Ci sarà, però questo è un serve un po' per facilitare una serie di operazioni, non dover uscire dalla piattaforma, cioè.
Esatto. Ultima notizia cioccolatosa della giornata.
Detto prima.
Entriamo nel mondo Kinder, ma non dentro l'ovetto, però entriamo in una festa. Quale festa? Quella che vorranno organizzare i genitori. Cioè, che cosa succede? Parliamo di Kinder che ha creato il Kinder Party Planner, un tool proprio sul sito, se voi andate tranquillamente sul sito si trova, un tool che aiuta i genitori a organizzare feste per i propri figli. Proprio un tool che dà consigli su come organizzare, quindi gli dici l'occasione, gli dici l'occasione o la ricorrenza e magari puoi scegliere tra diversi temi. In base al tema tu ti crei il tuo invito coerente chiaramente con il tema, quindi con delle grafichette, dei template già preimpostati che puoi chiaramente condividere, e poi puoi ricevere spunti e consigli sull'organizzazione, sull'attività, sui giochi da poter far fare ai bambini. Molto interessante, perché Kinder in questo modo va a toccare il target primario di questa iniziativa, sono i genitori, però il target poi di progetto è come se fossero i bambini, no? Vai a creare proprio delle feste fighe, perché comunque gli dai degli spunti e la mamma o il papà magari non stanno lì a dover pensare a quali attività dover fare, si affidano a Kinder.
Vabbè,
sacco carina, dai.
Molto carina, molto carina, come cioccolatosa. Veramente molto molto interessante, anche diciamo vedendo un po' le varie fonti da cui abbiamo preso l'iniziativa, hai ragione tu, cioè nel senso che questa iniziativa nasce per dare una mano ai genitori nell'organizzazione delle feste per i propri figli, perché ovviamente sappiamo, non abbiamo ancora figli, insomma, però nel senso possiamo immaginare
quando,
un po'
quando te la senti, Ale, quando te la senti sono pronto
nella prossima puntata che la prossima puntata è tra 6 mesi.
Hai già chiesto, però, la pausa di riflessione,
esatto. L'hai presa male, ma comunque serve, sappiamo che comunque preparare le feste di compleanno è stressante anche per noi, che non dobbiamo fare chissà che tipo di decorazione o cosa, è già abbastanza stressante prenotare un tavolo per 15 di sabato sera o di venerdì in qualsiasi città italiana, praticamente, figura di organizzare feste del genere. Si tratta, secondo me, di aggiungere quel tocco un po' di magia al compleanno,
esatto,
dei bambini che ormai, ecco, un po' si staccano forse magari velocemente da questa
ti
idea
posso
del
dire?
Loro compleanno come momento molto celebrativo.
Ti posso dire? I miei 30 anni li festeggerò col tool di Kinder. Basta, qui l'ho detto.
Quando sono, Alessandro?
Il 12 febbraio del 2024.
Ok, perfetto. Ci saremo ancora?
Chi lo sa? Grazie Cusciolo per essere stato qui con me.
Dammi, prego, facciamo questa chiusura. Ovetto di cioccolato.
Ovetto di cioccolato. Non mi sta dando la mano per fare la chiusura insieme. E ragazzi, noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Qualsiasi cosa, qualsiasi fonte, spunto, consiglio che volete darci, riflessione che volete condividere, ci sentiamo nei DM di Instagram. Come al solito, votate la vostra notizia preferita sotto al player per chi ascolta da Spotify. E noi ci sentiamo settimana prossima.
O forse prima.
Attenzione, piccolo spoiler. O forse prima, o forse no. Buon lunedì e buona settimana.
Ciao.
Ciao.